Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto.
Alleluia, buongiorno Chiesa ancora. Se avete la vostra Bibbia vi chiedo di aprirla e di andare al Vangelo di Marco. Oggi faremo, diciamo, una carrellata un po' del Vangelo. Ma perché voglio parlarvi di un tema importante che è oggetto proprio del Vangelo di Marco. Sapete, noi, lo dico spesso alla scuola biblica, insomma, ma anche in chiesa, noi siamo portati a leggere i Vangeli molte volte, un pezzettino qui, un pezzettino lì, di un Vangelo, di un altro, però ci dimentichiamo che i Vangeli di per sé sono dei racconti, delle storie. Chi ha scritto il Vangelo si aspettava che chi leggesse, chi l'avrebbe letto, avrebbe letto dall'inizio alla fine, come guardare un film. Non è che guardi inizio del secondo tempo, poi adesso non c'è più primo e secondo tempo. Non è che si guarda dall'inizio alla fine. Perché c'è un messaggio che è composto dai piccoli messaggi che vengono dati dalle varie scene. C'è una scena in particolare che ci colpisce, ma c'è un messaggio che viene dato dalla storia in generale. L'obiettivo del Vangelo di Marco era di rivelare l'identità di Gesù e in modo specifico rivelare e far comprendere che lui è venuto a portare un nuovo regno, una nuova autorità. Marco vuole proprio parlarci di Gesù e rivelarci che lui è il Cristo, che lui è il Figlio di Dio, che lui era di un'altra categoria rispetto a chiunque altro. Il primo paragone che fa è con Giovanni Battista, che per il popolo di Israele in quel momento era già una figura straordinaria, ma Gesù dice, guardate che lui non... cioè Giovanni Battista dice, dopo di me verrà uno che, al quale io non sono degno neanche di sciogliere il legaccio dei suoi sandali. E Marco mette questo episodio proprio per farci comprendere, guardate che sta per arrivare uno che per il popolo di Israele è il Messia, ma uno che proprio porta un nuovo regno e porta una nuova verità, rivela la verità. In Marco 1, versetto 15 dice: il tempo di Dio è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Questa è la prima frase che Gesù dice, che Marco mette riporta di quello che Gesù ha detto. Il tempo di Dio è compiuto, ci siamo, è ora, è tempo, oggi, il regno, notate subito, il regno è vicino. Il concetto di regno molte volte noi nella nostra epoca facciamo un po' fatica a comprenderlo, perché cioè, capiamo cosa vuol dire, però diciamo a volte pensiamo che Gesù abbia usato questa parola perché a quei tempi c'erano, la forma di governo più diffusa era quella della monarchia, e quindi c'erano i regni, c'era l'impero romano. E quindi a volte così cerchiamo di attualizzare anche un po' questa parola. Ma se Gesù fosse venuto oggi e avesse predicato nel nostro contesto, non è che lui avrebbe detto, ravvedetevi, la democrazia di Dio è arrivata. Cioè non avrebbe potuto, sempre di regno avrebbe parlato. Perché? Perché effettivamente Gesù, il tempo di Dio è compiuto e Gesù ha portato il regno. Quando si parla di regno è interessante questa parola, perché si parla di un'autorità, di un governo, di valori che un regno porta avanti. Si parla di un territorio, si parla di ricchezza, si parla di una forza d'ordine, che è di un esercito che è in grado di attuare e di difendere questo regno. Il regno è una parola molto importante e Gesù è venuto a portare il regno di Dio. Con questa parola vuol dire che stava dicendo: d'ora in poi voi vedrete realmente qual è la volontà di Dio, quali sono i suoi valori, capirete profondamente qual è la potenza di questo regno, da dove proviene questo regno. E sta dicendo: il tempo è compiuto, ravvedetevi, cioè cambiate, siate pronti ad abbracciare il regno di Dio. E così il Vangelo di Marco quello che fa è che vuole rivelarci piano piano, prima di tutto, in cosa consiste questo regno e quanto è grande è potente questo regno. Quindi la prima domanda alla quale voglio rispondere è proprio questa: ma quanto è potente questo regno? Da subito in Marco capitolo 1, vi ripeto, oggi viaggeremo abbastanza su questo Vangelo. Capitolo 1, versetto 21 dice: entrarono in Capernaum e subito in giorno di sabato egli entrò nella sinagoga e insegnava, e la gente stupiva della sua dottrina, perché egli li ammaestrava come uno che ha autorità e non come gli scribi. È uno che insegna, porta un nuovo regno e ha autorità. Quando Gesù parlava, diceva delle cose che erano vere, si realizzavano, e le diceva con una franchezza e con un'audacia di chi ha autorità e di chi sa che quello che dice avviene, quello che dice è vero. Al versetto 23 dice: ora nella sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale si mise a gridare, dicendo: che vi è tra noi, Gesù di Nazaret? Sei tu venuto per distruggerci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. Ma Gesù lo sgridò dicendo: ammutolisci ed esci da costui. Allora, quanto è potente questo regno? Questo regno è potente tanto da arrivare qui, Gesù inizia a parlare, a predicare, e c'è un uomo che ha uno spirito immondo. Questo spirito ha fatto quello che ha voluto fino a quel momento in quella persona. Ma poi è arrivato Gesù. È arrivato Gesù, che ha un'autorità più alta. E gli ha detto di stare zitto, e gli ha detto di uscire da quell'uomo. Marco in questo modo inizia a mostrarci quanto è potente questo regno. È un'autorità più alta. Ve lo ripeto, quello spirito fino a quel momento ha fatto quello che voleva nella vita di quell'uomo. Fino a che è arrivato Gesù e gli ha detto basta. Sono delle cose, il diavolo fa delle cose nella nostra vita e magari si è divertito fino a poco tempo fa. C'è un'autorità più alta, Chiesa. C'è un'autorità più alta. C'è un'autorità più alta che porta un altro regno e che porta qualcosa di nuovo. Da lì poi, non posso leggervi tutti i brani perché non basterebbe il tempo, dovremmo leggere tutto il Vangelo. Però poi vi ricordate, c'è la guarigione della suocera di Pietro. La suocera di Pietro ha la febbre. Gesù entra in casa loro, la prende per mano, la febbre la lascia. E questa donna può mettersi a servirli. Poi c'è la guarigione di un lebbroso. Questo lebbroso gli ha detto: se vuoi, tu puoi. Non gli ha messo in dubbio l'autorità. Il lebbroso non sapeva se era la volontà di Gesù. Però gli ha detto: la tua autorità è più alta, se vuoi, tu puoi. E Gesù risponde: io lo voglio. E quell'io lo voglio non è rivolta soltanto a quel lebbroso, è rivolta a tutta l'umanità. Io voglio guarirti, io voglio sanarti, io voglio intervenire nella tua vita. Questo è ha tutta la potenza, l'autorità di poterlo fare. Poi c'è il paralitico di Capernaum. Non entro in dettaglio, però anche qui viene messa in risalto l'autorità di Gesù, non solo di guarire, ma in quel caso anche di perdonare i peccati, perché lì viene messo in dubbio proprio questo punto. E Gesù mostra che lui è venuto e lui ha l'autorità di perdonare. Poi in Marco capitolo 3, versetto 10 dice: poiché egli ne aveva guariti molti, tutti quelli che aveva guarito da malattie si accalcavano attorno a lui per toccarlo. Gli spiriti immondi, quando lo vedevano, si prostravano davanti a lui e gridavano dicendo: tu sei il figlio di Dio. Ma egli li sgridava severamente perché non dicessero chi egli fosse. Ancora una volta Marco mostra che Gesù va e guarisce le persone e gli spiriti immondi sono loro sottomessi. Di cosa stiamo parlando? Del regno di Dio. Il regno di Dio è potente, il regno di Dio è un'autorità più alta e viene e cambia le situazioni. Poi a un certo punto Gesù chiama i dodici e succede qualcosa di straordinario, perché Gesù dà questa autorità anche ai dodici. Tu dici: vabbè, è normale. Quello è stato un momento per il diavolo dove lui ha avuto per un momento, per un attimo, ha capito cosa sarebbe potuto accadere se quell'autorità fosse stata data all'umanità, all'uomo. Perché nel momento in cui Gesù ha passato questa autorità ai dodici, i dodici avevano l'autorità di scacciare i demoni, di guarire le persone, di compiere quei segni e miracoli che Gesù stesso aveva fatto. E quello è stato un passaggio importante. Perché? Perché poi dai 12 si è passati ai 70 e poi Lo sappiamo, questa autorità è stata data alla Chiesa, a tutti coloro che sono nati di nuovo e che ricevono Gesù nel proprio cuore. E i dodici erano entusiasti di quello che stavano vivendo, perché non era mai successo prima una cosa del genere. Ma abbiamo detto all'inizio, ravvedetevi, il regno di Dio è qui, è vicino. E poi c'è la moltiplicazione dei pani. Questa autorità è così forte da poter prendere dei pani e moltiplicare i pani e i pesci e sfamare fino a oltre 5.000 uomini più tutte le persone. Questa autorità è più alta perché se incontra dell'acqua e Gesù va sulla riva di un lago, di un mare, ci cammina sopra. È un'autorità più alta rispetto alle leggi fisiche. E Gesù, lo sapete, non entro nello specifico, cammina sul mare e sgrida la tempesta. I discepoli, vedendo questo, si chiedono: ma da dove arriva questa autorità? Era tutto un percorso che Marco voleva far fare per far comprendere che è un'autorità straordinariamente più grande. Poi vi ricordate, tempo fa abbiamo parlato di questa storia della donna sirofenicia, della donna che vuole guarigione per la propria figlia, ma poi Gesù sta camminando oltre i confini, cioè proprio ai limiti, ma stando oltre quello che era, anche questa è un'immagine importante, oltre quello che era il suo ambiente, per far comprendere che la sua autorità non era limitata a livello fisico, a livello geografico, andava al di là. È un'autorità molto più grande. E questa guarigione viene seguita poi dalla guarigione del sordomuto. Gesù raggiunge i territori che sono oltre Israele, ma la sua autorità non viene minimamente intaccata. Gesù e la sua autorità non sono limitati a Israele. Poi c'è la seconda moltiplicazione, poi c'è la guarigione del cieco di Betsaida, fino ad arrivare a un punto nel quale, molto importante, perché è la confessione di Pietro. Cioè a un certo punto, io ve l'ho fatta molto breve, ma a un certo punto Gesù raccoglie i suoi e dice: chi dice la gente che io sia? Chi dice una cosa, chi l'altra? E poi a un certo punto Gesù dice: ma voi chi dite che io sia? E Pietro subito, immediatamente, fa quella confessione e dice: tu sei il Cristo. Vedete, questo è un momento molto preciso nel Vangelo, perché arriva la rivelazione, chiaramente, di chi Gesù è, che è collegata a questa autorità che viene sempre continuamente rivelata. E subito dopo, se ci siete con la vostra Bibbia, posso, voglio farvelo vedere, siamo al Vangelo di Marco, naturalmente, subito dopo avviene un episodio che conosciamo bene, che è quello del capitolo 8, dal versetto 27, c'è la confessione di Pietro, ma al capitolo 9 c'è la trasfigurazione. E lì al versetto 2 dice: sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in disparte, essi solo, sopra un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. E le loro vesti divennero risplendenti e bianchissime come neve, più bianche di ciò che potrebbe fare alcun lavandaio sulla terra. Ed apparse loro Elia con Mosè, i quali conversavano con Gesù. Pietro allora, prendendo la parola, disse a Gesù: maestro, è bene per noi stare qui, facciamo dunque tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. Egli infatti non sapeva che cosa dire, perché erano spaventati. In quel momento, vedete il percorso che Marco sta facendo fare nel Vangelo, Gesù viene trasfigurato. Trasfigurato cosa vuol dire? Che loro vedono fisicamente proprio la rivelazione di chi è Gesù, di chi è Gesù nello spirito. I suoi vestiti sono risplendenti, viene manifestato e loro lo vedono con i loro occhi, ma è una cosa così bella, così preziosa, che rimangono del tutto spiazzati. A volte la presenza di Dio è quello che noi riceviamo da parte di Dio, la rivelazione che abbiamo è talmente bella che rimani quasi confuso di quello che vedi, però poi diventano una certezza, è un punto fermo dentro di noi, che diventano qualcosa al quale possiamo aggrapparci nei momenti più difficili. E in questo momento c'è questa trasfigurazione, ma subito dopo scendono dal monte e c'è l'episodio del fanciullo epilettico. Perché è interessante questo episodio? Perché quando loro scendono, scoprono che i discepoli che erano rimasti giù non erano riusciti a liberare un ragazzo, qui si dice epilettico, ma in realtà era un ragazzo che aveva problemi spirituali anche lui. E quindi sembra che quindi questa autorità abbia trovato dei limiti. In realtà Gesù poi libererà questo ragazzo. Però è interessante perché con questo episodio ci fa vedere che in realtà erano i discepoli che dovevano capire, comprendere ancora più profondamente la potenza e l'autorità che gli era stata data. Ma c'è una frase importantissima. Gesù inizia a parlare con il Padre e gli dice, al versetto 21 dice, Gesù domandò al Padre di lui, da quanto tempo gli accade questo? Ed egli disse, dalla sua fanciullezza. E spesso lo ha gettato nel fuoco, nell'acqua per distruggerlo, ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Gesù gli disse, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Perché è importantissimo questo punto? Perché non solo sta dicendo che questa autorità, questa potenza che Gesù sta introducendo, non ha limiti, perché dice ogni cosa è possibile. Ma la chiave importante è che non la sta più riferendo solo a se stesso, ma ogni cosa è possibile a chi crede. E sta dicendo, tu chiedi a me se io voglio, ma io sto dicendo se io posso fare qualcosa per te, ma io ti dico che in realtà ogni cosa è possibile a chi crede. Capite come sta spostando l'attenzione non più su se stesso, ma su di noi. E la chiave per far fluire questa potenza è la nostra fede. È ciò che noi crediamo, ciò nel quale noi crediamo, ciò che permettiamo a Dio di fare nella nostra vita. Quindi tutto quello che abbiamo visto prima, Gesù arriva, c'è un demone che sta facendo tutto quello che vuole nella vita di una persona, ma Gesù va da quest'uomo e lo libera. Poi Gesù incontra delle persone malate, la suocera di Pietro, i paralitici, il lebbroso. Tutto questo per arrivare al punto di dire, ok, io l'ho fatto, ma io vi sto mostrando un nuovo regno nel quale voi stessi siete chiamati ad appartenere e ad amministrare. E ora tocca a noi. Se certo è tramite Cristo, è tramite quello che lui ha fatto, però Gesù sta guardando noi, sta dicendo, guarda che se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Ogni cosa è possibile a chi crede. Capite perché il tema del Vangelo è proprio il regno? Certo si parla di Gesù, ma è proprio il regno e sta dicendo, appena lo vide, questo spirito lo scosse con violenza. E Gesù domandò al Padre, da quanto tempo? E lui dice, spesso l'ha gettato nel fuoco, nell'acqua, per distruggerlo, ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi, aiutaci. Gesù gli dice, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Sapete che c'è una traduzione che a me piace molto, perché qua, diciamo, in greco nel testo originale non c'è la punteggiatura, quindi a volte è un po' difficile capire, no? Essere sicuri. Però qua sembra, potrebbe anche essere tradotto così, che Gesù dice, tu dici a me se posso qualcosa, ma guarda che tutto è possibile a chi crede. Capite la differenza? Funziona nello stesso modo, non è che ho cambiato il senso della frase, però bello questo, perché dice, vi ricordate quando vi dicevo che andavo all'università a fare il corso di greco? Questa è una cosa che ho imparato lì. E io sono sobbalzato sulla sedia, ma solo io e pochi altri. E diciamo, se tu puoi, tu dici a me se io posso credere. Ma guarda che il problema non è quello se io posso, perché basterebbe trovarne uno qua che ci crede e tutto è possibile. C'è qualcuno qua che ci crede? C'è qualcuno che poi, c'è qualcuno nella tua vita che crede? C'è qualcuno con il quale ti puoi accordare? E dire, io, se possiamo credere, wow, ogni cosa è possibile, ogni cosa è possibile. E Gesù era lì per dire, ve l'ho dimostrato in tanti modi, ho camminato sulle acque, ho ammutolito la tempesta, ho moltiplicato i pani, i pesci, cioè cos'altro posso fare? Tutto è possibile, tutto è possibile. A chi crede? Perché? Perché noi siamo il collegamento con un regno che è più grande. Con un regno che ha influenza sul regno naturale nel quale viviamo. È un'autorità più alta. È un'autorità più alta. Se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. E subito dopo c'è il cieco di Gerico. Ma la cosa che mi colpisce, Chiesa, sapete cos'è? Insomma, se tu dovessi scegliere, tu sei l'evangelista Marco e devi scegliere diciamo, l'ultimo miracolo col quale stai raccontando la vita di Gesù, insomma, e quindi il cieco di Gerico al capitolo 10, e, insomma, lasciamo il racconto con un miracolo straordinario, giusto? Ma invece l'ultimo episodio, diciamo, soprannaturale, al di là della resurrezione, è il fico seccato. Tu sei lì che dici, scegliamo un miracolo proprio. Il fico seccato. Il fico seccato cosa vuol dire? Che Gesù, lo sapete, sta entrando in città, c'è questo fico che in realtà lui va lì per cercare frutto, non ce n'è, e Gesù dice questa frase, nessuno mai mangi frutto da te in eterno. In realtà nell'originale sembra che dica che Gesù risponda al fico, sembra quasi che è proprio un'immagine del fico che gli sta dicendo tu qui non troverai niente, come se fosse una... in questa città non ti darà nulla, tu non troverai frutto. E Gesù risponde, sapete che voi dovete imparare, ve lo dico spesso, dovete imparare a rispondere alle situazioni. Noi adoriamo uno che ha parlato a un fico. Voi potete parlare di situazioni. Potete parlare. Il conto corrente ti dice qualcosa, tu gli devi rispondere subito. Non è tu crescerai. Tu crescerai. Non ti voglio più vedere così rosso. Devi diventare un po' più... su, cresci. E il corpo ti dice qualcosa, tu devi rispondere. Gli dice, tu sei sano, tu sei figlio di Dio, c'è un'autorità più alta. C'è un'autorità, c'è un'autorità più alta, noi siamo figli di Dio. E poi ti viene in mente che tu sei un peccatore, tu dici io sono perdonato in Cristo Gesù, io sono la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Ma non devi solo pensarlo, Chiesa, lo devi dire, lo devi dire. E qui ci arriva questa lezione dalla quale siamo partiti, al capitolo 11, il versetto 21, perché Gesù parla a questo fico, poi entra in città, poi escono, e Pietro dice che ricordandosi gli disse, maestro, ecco il fico che tu maledicesti è seccato. Gesù ha detto una cosa, ci è voluto un po' di tempo, ma il fico si è seccato. Allora Gesù rispondendo disse loro, abbiate la fede di Dio. Abbiate la fede di Dio. Alcuni dicono che questo vuol dire abbiate fede in Dio, però qui dice proprio abbiate la fede di Dio e sembra che sia la traduzione più azzeccata per quello che poi dice dopo, perché dopo sembra che Gesù spieghi questa fede e dice cos'è questa fede? Beh, questa fede dice in verità vi dico che se alcuno, notate, io ve lo sto dicendo velocemente, ma quando c'è scritto perché in verità, in originale c'è amen, amen, vuol dire che è una cosa importante. Quando papà guarda il figlio negli occhi dice ascoltami bene, e lo sa che non ti sta ascoltando, però ti dice ascoltami bene, non te lo ripeto un'altra volta, non funziona così, dovete ripeterglielo continuamente. Ascolta, è come la moglie col marito che esce di casa, ascoltami bene, devi portare la spazzatura, ascoltami bene. E i discepoli in quel momento ricevono questa lezione che è sull'autorità, Chiesa, su quello che abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato fino adesso. Dice, in verità ti dico che se alcuno dirà, dite alcuno, alcuno vuol dire chiunque, non il pastore, l'apostolo, il grande, no, chiunque, se alcuno dirà a questo monte, spostati e gettati nel mare e non dubiterà in cuor suo, non dubita nel proprio cuore, ma crederà che quanto dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concessa. A me piace sempre sottolineare, Chiesa, che qui dice che devi credere a quello che stai dicendo. E se non stai dicendo niente, non c'è niente su quale credere. Mi ascoltate? Quindi, non sto dicendo che non si può più scherzare, perché adesso uno dice una cosa, la parola crea, sì, poi era una battuta, era una cosa così. Okay. Però fate attenzione che con le battute, perché alla fine è battuta oggi, battuta domani, alla fine ci credete. L'importante, fate attenzione, perché dice qualunque cosa dirà, però dice se credi a quello che dici, cioè credi nel tuo cuore, lo dichiari, lo dici. Dio ha creato l'universo con la parola. In Genesi viene detto che Dio ha creato ogni cosa con la parola. La parola può essere descrittiva, arriva, la tenda è grigia, il palco è bello, il pastore è bellissimo, però la parola è anche performativa. Performativa cosa vuol dire? Che crea, che modella le cose, perché noi siamo creati dalla parola e ci cibiamo della parola, e quello che ascoltiamo ha impatto dentro di noi. Noi non ci cibiamo solo di pasta, di cose, di alimenti concreti, quelli sono importanti, ma ci cibiamo anche delle parole. Le nostre parole creano, e qui dice che qualunque, se qualcuno dirà a questo monte spostati, guardate che Gesù non ha mai spostato montagne, Gesù non ha mai, non abbiamo, vediamo i discepoli per andare in giro a dimostrare la loro fede spostando le montagne, quindi è un'immagine quella che ci vuole dire. Però questa immagine è molto bella, perché? Perché le montagne di per sé non si spostano. Cosa intende dire? Qual è il messaggio che ci vuole dire? Vedete, c'è questo sassolino qua che mi dà un po' fastidio, ok? Tutti quanti voi l'avete guardato pensando adesso lo sposto col pensiero, ma non si sposta perché? Perché c'è una legge fisica che dice che questo sasso rimane qua, oltre al fatto che gli ho detto di metterlo qua. È qua, non si sposta, lui di per sé non si sposta, lui sta bene lì, vuole stare lì, ma non neanche vuole, è lì, è un sasso. Come quel demone che abbiamo visto all'inizio, era in quel ragazzo, ed era lì, faceva quello che voleva. Fino a quando? Fino a quando non è arrivato uno che ha una volontà diversa e che ha una forza diversa e che può prendere questo sasso e spostarlo. Questa è l'autorità che Gesù ti sta dando. Questo sasso era lì, non si sarebbe potuto muovere. Ma c'è un'autorità più alta e una volontà diversa che prende il sasso e lo sposta. E dice, tu non devi stare lì, tu devi stare qua. Perché? Perché qua è il mio spazio, mi dai fastidio, non è il tuo luogo. L'uomo, noi esseri umani, continuamente agiamo nel naturale in questo modo. Però Gesù ci ha dimostrato che c'è un'autorità anche più alta, che è spirituale. E questa autorità fa sì che il regno di Dio, che ha la sua volontà, vi ricordate, un suo governo, suoi principi, ha una sua forza, ha un suo esercito, entra nel naturale e cambia le cose. Quelle cose che sembrano impossibili. Ma chiunque crede ha questa autorità. E tu hai questa autorità nella tua vita, per la tua vita e per le persone intorno a te. In Luca, usciamo un attimo dal Vangelo di Marco, ma in Luca capitolo 11, versetto 20, dice così: se io scaccio i demoni col dito di Dio, il regno di Dio è dunque giunto fino a voi. Se io scaccio i demoni con il dito di Dio, cosa vuol dire? Con un'autorità e una forza che non sono di questo mondo. Gesù ha fatto tutto questo perché? Perché c'è un'autorità più grande. I demoni stessi lo riconoscevano. Ci sono proprio due dimensioni da questo punto di vista, quella naturale e quella spirituale, ma non dobbiamo mai dimenticarci che noi abbiamo questa autorità spirituale. Ogni volta che ci muoviamo, mettiamo le leggi naturali sotto il nostro controllo, ma questo avviene anche attraverso la legge dello Spirito. E noi dobbiamo sempre ricordarci che siamo esseri naturali e esseri spirituali, e siamo un ponte tra il cielo e la terra. E noi possiamo compiere qualcosa sulle orme seguendo quello che Gesù stesso ha fatto. Ma qual è lo scopo di questa potenza? Lo scopo di questa potenza è di poter fare quello che Gesù ci comanda di fare. E infatti la chiave per questa potenza, Chiesa, è l'ubbidienza. È ascoltare e comprendere quello che Gesù ci sta chiedendo di fare. Voglio dirvi questa frase molto importante: non misurare ciò che dovresti fare confrontandolo con i tuoi doni, ma misura i tuoi doni con ciò che dovresti fare e scoprirai che combaciano perfettamente. Cosa vuol dire? Se noi guardiamo a quello che noi sono, nostre capacità naturali, molte volte limitiamo quello che Dio può fare attraverso di noi. Tu devi invece ascoltare quello che Dio ti chiede di fare, poi guardare a te stesso e dire, ok, adesso allineati a quello che Dio ti sta chiedendo di fare. perché così farai cose che vanno al di là di quello che tu vedi nel naturale. Ve lo ripeto, Gesù ti sta guardando in base a quello che è la volontà di Dio per te. E Dio ti chiama a fare cose più grandi di quello che tu pensi, di quello che nel naturale puoi pensare di poter fare. Ma perché? Perché c'è un'autorità più grande. C'è un'autorità più grande. Per questo che l'ubbidienza, l'ascolto attento di quello che Gesù ci chiede di fare, è importantissimo. In Atti capitolo 1 dice: ma voi riceverete, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo, riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Il tempo di Dio è compiuto, il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Non è soltanto ravvedetevi e credete perché Gesù vi ha perdonato, ma smettetela di vedervi piccoli. Credete nella potenza di Dio che c'è dentro di voi. Credete in questa potenza. E se ci sono dei sassolini, non parlo di montagne, ma se ci sono dei sassolini davanti al vostro percorso che vi impediscono di andare avanti, avete autorità di prenderli, di ordinare a questi sassi di spostarsi. E il primo sassolino che ci fa inciampare tutti è quello di non sentirci degni, di non sentirci abbastanza, di sentirci sempre condannati, peccatori. Imparate a togliere questi sassolini. Infatti, intanto chiedo ai musicisti di prendere posto, in Marco capitolo 11, quando subito dopo aver detto in verità vi dico che se qualcuno dirà a questo monte spostati e gettati nel mare, non dubiterà in cuor suo, ma crederà che quanto dice avverrà. Qualunque cosa dirà gli sarà concessa. Perciò vi dico, tutte le cose che domandate pregando, credete di riceverle e le otterrete. E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate affinché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni i vostri falli. Ma se voi non perdonate, neanche il Padre vostro che è nei cieli perdonerà i vostri falli. La prima cosa che Gesù ricorda è il perdono. Il perdono. Qui parla addirittura del fatto se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate. Sta a voi questa autorità. Sta a me questa autorità. Questo è il primo grande ostacolo nella vita di una persona. Avete qualcosa contro qualcuno? Perdonate. Perdonate. Ordinate a questo sassolino di andarsene. Non costruiteci sopra un castello, non costruiteci sopra una roccaforte, ma spazzatela via, mandatela via. Tu dici, ma non ho la forza di farlo. Chiedi aiuto allo Spirito Santo. Chiedi aiuto allo Spirito Santo perché questa autorità va al di là di te. Questa autorità va al di là di te. Questa autorità va al di là di te. Alleluia. Questa autorità va al di là di te. Spero di avervi trasmesso questa immagine. Il diavolo ha i suoi progetti e molte volte è riuscito a mettere dentro di noi, nella nostra vita, nella nostra storia, nel nostro cammino, delle cose così insormontabili. E poi è arrivato Gesù e incontra persone possedute e li libera, incontra malati e li guarisce, incontra peccatori e li perdona. Il regno di Dio è qui e oggi è la stessa cosa. Tu puoi essere qua con difficoltà, problemi, peccati, situazioni difficili, ma qui, oggi, c'è un'autorità più alta. E Gesù sta camminando in mezzo a noi e Gesù fa lo stesso, perché Lui è lo stesso ieri, oggi in eterno. E se ci credi, ricevi guarigione, ricevi liberazione, ricevi perdono, ricevi nuova vita, nuova speranza, un cammino nuovo e un'autorità nuova, perché Gesù ti coinvolge nella gestione del suo regno e tu diventi a tua volta portatore di questa buona novella, di questa buona notizia. Amen, Chiesa.
Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org.